Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più.
Beh, una base un po' particolare, quella di Radio Zainet oggi. Buongiorno intanto e benvenuti da Simona Neri ad una puntata che, come potrete già immaginare da queste note, verrà dedicata al mondo dei manga. In compagnia oggi di Gioele, che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Yatta!
Saluto giapponese.
Paura, mi hai un po' spaventato.
È un po' una sorta di vittoria all'italiana.
Ah, ecco, tutto buono a sapersi. Lady Oscar, credo che sia uno dei cartoni animati preferiti di tutte le fanciulle italiane, almeno, e devo dire che era anche il mio, a chi interessa. Vabbè.
Uno dei cartoni più mielenzi. Vabbè, comunque gusti sono gusti.
Mielenzi, Gioele. Vabbè, melenzi, dai.
Sorry.
Allora, Lady Oscar non è soltanto un cartone animato, ma nasce, come gran parte dei cartoni animati giapponesi, da un fumetto per l'appunto manga. Io di questo argomento non so praticamente niente, ma proprio per questo ho invitato Gioele, che invece è un po' più esperto di me.
Non ferratissimo, ma sto cercando di conoscere l'argomento da
Perfetto.
Un po' di tempo.
Ci proveremo dopo aver ascoltato, anche noi che non ne sappiamo molto, la canzone Kenny il guerriero cantata da Spectra.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò. E poi silenzio, e gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Le nostre catene, chi da quest'incubo nero ci risveglierà, chi mai potrà?
Il guerriero, a Radio Zainet ovviamente, Gioele ci racconta Ken il guerriero, di che parla?
Ah, bene, siamo andati proprio a toccare uno dei tasti dolenti, uno delle mie lacune. Ken il guerriero è un po' una pietra miliare nel mondo dei manga, praticamente lo dice il titolo stesso. Ken è un guerriero che combatte nel nome della giustizia e del bene contro un'innumerevole serie di nemici. Il brand è costituito da un manga di diverse uscite, disegnato molto bene, uno dei manga forse caratterizzato dal tratto più realistico che si può trovare in circolazione, e successivamente ne è stata tratta una serie animata di qualità piuttosto soddisfacente. Comunque, ecco, ti devo dire che veramente Ken il Guerriero manca ancora alla mia cultura.
Ma non ti preoccupare, manca anche alla mia, quindi io direi che possiamo andare a capire quantomeno che cos'è un manga, se ci riusciamo, con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Proviamoci.
Nell'immaginario collettivo occidentale il fumetto è ancora sentito come una forma di svago per bambini o tutt'al più come un'insana passione per alienati sociali. Quello che molti non sanno è che invece in Giappone il fumetto assurge a ben altri livelli. Nato agli inizi dell'Ottocento, il termine manga, letteralmente traducibile come scenette stravaganti, indica una serie di vignette comiche. Successivamente il fenomeno si espande fino a raggiungere proporzioni paragonabili solo a quelle del cinema hollywoodiano e comincia a far sentire la sua presenza anche al di fuori della terra del Sol Levante. L'Italia ad oggi è uno dei paesi nei quali la diffusione ha avuto maggior successo. Ormai nessuno può più fare a meno delle appassionanti storie con gli occhi a mandorla.
Ma quindi i manga e i cartoni animati sono strettamente collegati, quelli made in Japan, carissimo il mio Joelio?
Assolutamente. Guarda, innanzitutto c'è da dire che alla base di tutte queste vicissitudini ci sono degli elementi strutturali di fondo della società giapponese. Per esempio, lo sapevi che in alcune città, come ad esempio Tokyo, è vietato girare scene di film o di telefilm per non disturbare la quiete e la privacy dei cittadini giapponesi? Ecco anche uno dei motivi per cui si predilige l'utilizzo di serie animate, di veri e propri telefilm a cartoni animati, piuttosto che serie televisive fatte con attori veri. E poi c'è anche da dire un'altra cosa: il fumetto giapponese ha una lunghissima tradizione, mentre per quanto riguarda l'Italia noi cominciamo a parlare di fumetto, ecco, dopo la prima guerra mondiale all'incirca, per ciò che concerne il Giappone si comincia già a vedere qualcosa a partire dal 1814 con è appunto in quel periodo che nasce il termine manga, manga, scenette buffe, scenette stravaganti. Comunque, allo stato attuale delle cose, in Giappone il mondo dei fumetti, degli anime, il termine con cui vengono indicati i cartoni animati, e anche dei videogiochi sono strettamente connessi tra loro e portano alla luce delle tematiche che, a differenza di cartoni animati o di fumetti occidentali, non sono rivolte a bambini o esclusivamente ad appassionati, ma a un pubblico molto più vasto, dall'adolescente all'impiegato, all'uomo di tutti i giorni.
Abbiamo in collegamento telefonico Andrea Baricardi, uno dei K-Boys, che adesso, diciamo, ha una propria casa editrice che si chiama K Edizioni, nota per tutti gli appassionati. Benvenuto a Radio Zainet.
Ciao a tutti.
Joelle aveva subito una curiosità sui K-Boys, naturalmente.
Sì, allora, la prima domanda che le vorrei porre è innanzitutto: come nascono i K-Boys?
Come tutti gli altri, da una mamma e un papà. No, vabbè. Allora, a parte le sciocchezze, nascono dal fatto che noi negli anni 70, quando eravamo ancora dei ragazzi e bambini all'epoca, ci divertivamo a guardare i cartoni animati giapponesi in televisione. Abbiamo deciso di iniziare a cercare in Italia altri appassionati come noi, poi abbiamo scoperto che quei cartoni animati venivano fuori da fumetti, e quindi abbiamo iniziato a realizzare le nostre fanzine amatoriali e a trovare altre persone come noi. Poi abbiamo negli anni 80 incontrato degli editori che ci hanno permesso di trasformare in lavoro la nostra passione, e oggi eccoci qua a portare in Italia da circa una ventina d'anni scarsa i manga, appunto i fumetti giapponesi, che oggi si possono vedere un po' ovunque.
Sì. Chiariamo un attimo una cosa, dobbiamo prendere conto che in effetti i manga si differenziano rispetto ai fumetti occidentali, ma precisamente in cosa?
Dunque, Un equivoco che si fa di solito è pensare ai manga come a una cosa diversa rispetto al fumetto occidentale. In realtà manga è il fumetto di una nazione, il Giappone per l'appunto, e così come i comics sono i fumetti americani, la bande dessinée, il fumetto francese, ma è solo un termine, non cambia praticamente nulla a tutti gli effetti. Se vogliamo però trovare una vera e propria differenza, potremmo dire che il fumetto italiano viene più fuori dall'illustrazione con commento, mentre invece il fumetto giapponese è più legato al cinema, perché il creatore del fumetto giapponese moderno, Osamu Tezuka, si ispirò per fare le sue storie ai cartoni animati di Walt Disney, Pinocchio, Biancaneve, eccetera. E infatti i primi manga, così come li conosciamo oggi, provenienti dal Giappone, avevano proprio quel tipo di disegno lì.
Sì, poi sappiamo che anche la Walt Disney ovviamente riprese qualcosa dallo stile di Osamu.
Beh, ma questo in realtà è una cosa che succede non solo tra Giappone, Disney e ad andata e ritorno. In realtà lo stile di disegno, il modo di narrare, soprattutto per quanto riguarda un mezzo come il fumetto, è in continua evoluzione e in tutti i paesi del mondo tutti continuano a guardare il lavoro degli altri paesi. Quindi adesso puoi trovare molte influenze manga nel fumetto francese e americano, ma puoi notare per esempio nel fumetto giapponese ci sono ormai già moltissime influenze americane e addirittura con intrusioni del fumetto italiano. Quindi è una cosa in continua evoluzione. Noi magari in questo momento stiamo vedendo un momento particolare dovuto appunto dai 20 anni trascorsi che ci hanno portato in Italia tanto fumetto e animazione giapponese, ma la cosa appunto è in continua evoluzione in tutto il mondo, non solo in una direzione.
Sì, comunque abbiamo visto che la diffusione dei manga è arrivata a livelli incredibili anche qui da noi in Italia, però non c'è il rischio che con questa riproduzione su così larga scala dei manga si arrivi ad una eccessiva commercializzazione delle tematiche affrontate, d'altronde un po' come è successo per i blockbuster americani?
Beh, per le tematiche affrontate non tanto, perché i manga hanno la fortuna appunto di trattare qualsiasi tema e di essere suddivisi per lettori di ogni sesso, età, preferenze, hobby, eccetera. E, il sovraffollamento che c'è in questo momento è perché c'è da parte di molti editori l'illusione che il manga sia il tipo di fumetto che vende di più in assoluto, cosa che non è assolutamente vera, perché se andiamo poi a guardare nel dettaglio ci sono 4-5 fumetti le cui vendite sono altissime, per esempio Dragon Ball, One Piece, oppure nel passato per esempio Sailor Moon, cose di questo tipo, e gli editori cercano sempre il nuovo Dragon Ball, il nuovo One Piece e la nuova Sailor Moon, ma difficilmente lo trovano, quindi alla fine è sempre un tentativo di trovare un qualcosa che assomigli, una sorta di clone, e questo ha creato molti equivoci. Adesso siamo appunto con le edicole che traboccano di manga, ma come molti avranno notato molto spesso sono cose che chiudono dopo poco tempo perché non raggiungono il successo sperato. Fortunatamente però ci sono anche tantissimi prodotti di buona fattura e non solo di vasta popolarità che permettono alle case editrici di continuare a mostrare anche che il fumetto giapponese non è solo combattimenti e cose di questo genere, ma anche storie interessanti.
Senta, una curiosità, nel nostro paese tutto sommato il fumetto è qualcosa che viene ancora considerato come roba da adolescenti oppure da qualche adulto che non vuole crescere, diciamo così, mentre in Giappone in realtà, per quello che ho capito io, è qualcosa che invece permea talmente tanto la cultura del paese che viene letto a tutti i livelli e a tutte le età. È così, e secondo lei perché questa differenza?
Allora, è in parte così, nel senso che il Giappone, a differenza dell'Italia, è un paese in cui l'alfabetizzazione è quasi al 100%, e questo da moltissimi anni. In Italia c'era di recente ci spiegavano che eravamo intorno al 67%, qualcosa del genere. Il problema qual è? Che in Giappone, appunto, leggendo tutti, essendoci il massimo dell'alfabetizzazione, tutti leggono, a prescindere. non solo fumetto, ma anche libri, riviste, giornali, eccetera, eccetera. Quindi la lettura in sé è un qualcosa che il famoso uomo della strada, cioè la persona, diciamo, qualunque, ha fra le proprie attività normali. In Italia la lettura in generale è qualcosa che si è ridotta ai minimi termini e tutta l'editoria ha problemi di questo genere. Per concludere, in questo modo il fumetto giapponese riesce a raggiungere chiunque, quindi se in Italia il fumetto è letto da chi è appassionato di fumetto e da pochi altri, in Giappone il fumetto viene letto praticamente da tutti. Poi ovviamente ci sono tipologie e tipologie di fumetto, ci sono quelli che vengono considerati anche in Giappone fumetti per appassionati, per otaku si dice, e quindi anche in quel caso diciamo che vengono considerati un sottogenere. Ma il fatto è che in Giappone è la lettura la cosa veramente importante a livello della cultura e il fumetto rientra in questo discorso.
In Italia soprattutto i fumetti giapponesi dai più adulti vengono tacciati come dei fumetti spesso e volentieri volgari e che non risparmiano allusioni sessuali. Cerchiamo un attimo di chiarire la portata del fenomeno e questi perché che ci affliggono.
Innanzitutto, come al solito, bisogna parlare di fumetto e fumetto, nel senso che il Giappone, pubblicando qualcosa come 200-300 nuovi titoli al mese, include al suo interno opere di grandissima profondità e titoli di bassissima lega. Ovviamente c'è chi in Italia, soprattutto negli anni 90, ha importato fumetti di bassa lega e soprattutto parodie pornografiche di personaggi famosi. Questo ha creato dei gravissimi equivoci che hanno danneggiato gli editori diciamo ufficiali di questo tipo di prodotti, tanto in Italia quanto in Giappone. Quindi si è creata questa diceria. Poi l'altro problema è quello che il fumetto giapponese a volte si permette di ammiccare a certi argomenti, al sesso o alla violenza, perché è un modo diverso di vedere le cose, nel senso che noi magari in Italia ci fa uno strano effetto vedere una famiglia che fa il bagno nella stessa vasca, in Giappone è una tradizione da secoli e secoli e quindi non crea questo problema. Vederlo in Italia in televisione ovviamente è una scena che rischia di venire censurata ogni volta che appare. Comunque ripeto, il problema è sempre quello del cercare di capire quali sono i fumetti che hanno un interesse, che raccontano qualcosa e quelli invece che vengono buttati sul mercato solo per fare effetto. Faccio un esempio, attraverso Star Comics stiamo pubblicando addirittura la biografia a fumetti di Cesare Borgia, che si intitola Cesare, il creatore che ha distrutto, ed è un'opera storica, importantissima, con una documentazione talmente vasta, incredibile, che addirittura chi studia storia in Italia può leggerlo come un libro di testo, tanto documentata, e di sicuro non fa parte di quel range di fumetti di dubbio gusto che sono arrivati in Italia di straforo.
Grazie Andrea Baricardi, ex Kappa Boys e ora insomma la guida di Kappa Edizioni.
Ancora
Kappa Boys.
Sì, sì, ex, diciamo possiamo tirare via il Boys perché ormai alla quasi soglia dei 40 anni possiamo togliere il Boys. Comunque siamo sempre noi, siamo sempre quelli lì, da 20 anni.
Grazie per essere stato oggi con noi Radio Zainet.
Grazie a voi, ciao.
Ci fermiamo e restate con Radio Zainet naturalmente.
Zainet, la scuola che fa radio.
Se lo incontri gran paura, fa il suo volto alla maschera tigre. Tigre. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa. Chi nasconde quella maschera tigre. Tigre.
Lotta contro il male, combatte solo
Tiger Man, l'uomo tigre, un altro classico dei cartoni animati che hanno allietato la nostra infanzia, più o meno. La mia no, perché l'uomo tigre non
io
lo vedevo.
Ho evitato. No, il cartone mi hanno detto che era veramente carino. Qualcuno ha provato anche a mostrarmi il fumetto e sono rimasto veramente deluso. Oddio, la copertina illustrata molto bene, poi lo stile di disegno dell'interno era qualcosa di pietoso. Comunque, sorvoliamo.
Siete sempre in ascolto di Radio Zainet e oggi abbiamo fatto un bel excursus sulle origini dei manga e abbiamo cercato di capirne qualcosa di più, anche perché pare che ora il successo sia tanto e tale che abbia anche superato negli stessi Stati Uniti quello dei comics americani.
Già, che rimangono per i nerd. Chiariamo la figura del nerd. Il nerd è quel classico individuo asociale che predilige il cibo, i fumetti, internet, giochi di ruolo online e amicizie virtuali, solitamente proveniente da una famiglia agiata. È corrispondente in Giappone e ultimamente anche in Italia l'otaku.
Ma perché secondo te i comics sono per i nerd e i manga no? Non è carino da parte tua nei confronti di chi legge Capitan America?
No, ma non è per sminuire, assolutamente. Semplicemente io faccio riferimento ad alcune statistiche. Mentre i manga sono letti da categorie di persone che vanno dall'adolescente al ventenne, al trentenne, addirittura ci sono anche delle nonne che si azzardano a leggere manga perché veramente trattano tematiche.
Osano.
Assurgono a leggere manga. Sono fumetti con tematiche veramente dedicate a un vasto pubblico, mentre i fumetti americani, non essendo riusciti ad uscire da quel limbo di superomismo e di iperbenismo che li accompagna ormai da più di un quarantennio, sono rimasti confinati ad un pubblico piuttosto ristretto.
Intanto,
che è quello dei grandi appassionati.
Segnalo che anche Gesù è diventato un manga.
Oddio, purtroppo.
L'ultima
sì.
Creazione del fumettista anglo-nigeriano Ainibayo Akinsiku, vabbè, speriamo che sia. Comunque, detto
si sta
Siku,
rivoltando nella tomba.
Detto
ah, no,
Siku,
è ancora vivo.
È vivo.
Mi dispiace, scusi.
Che ha trasformato Gesù in un eroe dall'aspetto guerriero. Però non è stata considerata un'opera blasfema perché The Manga Bible ha ricevuto l'approvazione della Chiesa d'Inghilterra, che l'ha definita brillante e intelligente.
E dai, ma c'è anche Mosè che apre le acque con la Kamehameha?
Non lo so. So però che Shakespeare, anche lui, adesso è diventato un manga, come Romeo e Juliet, e che Walt Disney ha ceduto e anche loro stanno preparando una collana.
No, veramente
manga.
Ce l'hanno già fatta ed è qualcosa di veramente disastroso. Kingdom Hearts, tratto dall'omonimo videogioco, inguardabile, raffazzonato, troppo riassuntivo, stile di disegno approssimato. Mi dispiace, ma lo devo tacciare assolutamente.
Ok, non ti è piaciuto. Chissà che fumetti leggevano, se li leggevano i Doors nel 1969, e sono proprio loro i protagonisti del flashback odierno di Radio Zainet.
Legato alla musica, una dura tegola si è abbattuta sul gruppo dei Doors, sul loro carismatico leader Jim Morrison, che ieri sera durante l'esibizione a Miami sembra si sia fatto prendere un po' la mano. Morrison è famoso oltre che per le sue doti artistiche anche per le sue intemperanze, che gli hanno provocato già in passato qualche problemino con la giustizia, ma quello che è successo ieri supera ogni immaginazione. Al culmine di un'esibizione ormai leggendaria, Jim esibisce in pubblico i suoi attributi e viene subito arrestato con l'accusa di oscenità in luogo pubblico. Sicuramente tutto ciò lascerà un segno profondo del proseguo del cammino dei Doors, ma per noi restano sempre i migliori. Continua così, Re Lucertola. Questo è un pezzo tratto dal loro primo album. Signore e signori, ecco a voi i Doors con Backdoor Man.
Oh, your miniature dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del rock. Abbiamo appena ascoltato i Doors con Backdoor Man. L'alchimia musicale dei Doors fonde blues, rock psichedelico, poesia decadente e teatralità. Il canto baritonale di Morrison favoleggia di luoghi surreali e di mondi remoti, nei quali ritrovarsi dopo aver abbattuto ogni barriera, dopo aver valicato quelle porte della percezione che limitano la mente umana. Dopo i successi dei primi due album, i Doors acquisiscono una fama mondiale, ma si muovono su un crinale molto sottile, sospesi tra la nuova fama acquisita e il percorso autodistruttivo del loro leader, sempre più perso nei suoi eccessi e nelle sue meditazioni esistenziali. Morrison vive da qualche tempo in un perenne stato di alterazione psicofisica a causa dell'abuso di alcol e droghe e non perde occasione per mettere in scena le sue provocazioni, troppo spesso gratuite e quasi mai condivise dal resto della band. Il fattaccio di Miami contribuì a lanciare Morrison e i Doors verso quella parabola discendente che sarebbe culminata nell'ultimo fatale viaggio del re Lucertola oltre le porte della percezione. Nel marzo del 1971, insieme alla compagna Pamela, il cantante si trasferisce a Parigi cercando conforto nell'atmosfera culturale della capitale francese, tempio dei suoi poeti prediletti Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Ma la notte del 3 luglio viene trovato privo di vita, disteso nella vasca da bagno del suo appartamento parigino. Pochi giorni prima Morrison aveva rilasciato la sua ultima dichiarazione alla stampa. Per me non si è mai trattato di un'esibizione, di una cosiddetta performance. Era una questione di vita e di morte, un tentativo di comunicare, di coinvolgere molte persone nel privato mondo del pensiero.
E con il flashback dei Doors si chiude anche questa puntata di Radio Zaino. Io ringrazio Gioele, che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza, per essere stato con noi oggi.
Ciao ciao.
Un saluto ai nostri ascoltatori da parte mia, Simona Neri, che vi rinnova l'appuntamento ad ascoltare Radio Zaino. A domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.